SBS Italian.
E nella pagina sportiva di questo lunedì, spazio al calcio con il Torino che batte il Milan, cuore granata, agganci rossoneri e si candida prepotentemente per un posto nella prossima Champions League. Polemiche naturalmente per il risultato dei rossoneri e su Gattuso. Nella bagarre torna in corsa anche la Lazio, vincitrice a Genova contro la Sampdoria, anche se in questo momento sarebbe la Roma a chiudere il campionato al quarto posto. E se la corsa alla competizione si fa più complicata, in coda si stanno delineando le posizioni. L'Empoli perde a Bologna e diventa la terza indiziata a scendere di categoria insieme a Chievo e Frosinone. Nel programma parleremo anche di Formula 1, dove prosegue il dominio Mercedes, B e League mondiali appunto di automobilismo, insomma tanta carne al fuoco. Ma iniziamo leggendo i risultati della 34esima giornata di Serie A. Bologna-Empoli 3-1, Roma-Cagliari 3-0, Inter-Juventus 1-1, a Frosinone-Napoli batte Frosinone 2-0, e posto aritmeticamente guadagnato dal Napoli in Champions League. Chievo-Parma 1-1, Spal-Genova 1-1, a Genova Lazio batte Sampdoria 2-1, Torino batte Milan 2-0, e poi domani si chiuderà il turno con Atalanta, Udinese, Fiorentina, Sassuolo. In testa alla classifica la Juventus, che non ha veramente più nulla da chiedere a questo campionato, con 88 punti. Segue il Napoli con 70 e aritmeticamente qualificato per la Champions League con il suo secondo posto. Poi Inter 62, Roma come dicevamo al quarto posto con 58 e bagarre per appunto questa posizione con Atalanta, Torino e Milan a 56 punti. Segue la Lazio 55. Poi Sampdoria 48, Fiorentina e Cagliari 40 punti, Spal 39, Sassuolo 38, Bologna e Parma 37, Genoa 35, Udinese 33, Empoli in terz'ultima posizione con 29 punti, Frosinone 23, chiude il Chievo con 15 punti. Allora, noi per avere una panoramica completa di tutto quello che è successo sui campi di Serie A ed altro, diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che ci ha raggiunto nei nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti.
Cosa facciamo? Iniziamo con il derby d'Italia, direi che ha messo d'accordo un po' tutti. 1-1 tra Inter e Juventus, un risultato giusto con grandi gol.
Sì, e che ci ha detto che la Juventus un obiettivo ce l'ha da qui alla fine della stagione, cioè quello di fare da guastafeste, visto che ci sono un po' di partite interessanti da adesso in poi per i bianconeri, che si sono, come sapete tutti, già garantiti l'ottavo scudetto consecutivo.
Anche quello di far segnare Ronaldo, visto che ha fatto il suo 600° gol in carriera.
Esatto, questo soltanto con le squadre di club, tra l'altro. E Cristiano Ronaldo, che per la 13esima stagione consecutiva ha superato quota 20 gol in campionato, se vogliamo era l'obiettivo in questa sua prima in Serie A. Tra l'altro è diventato anche il primo calciatore a conquistare il campionato nazionale in Inghilterra, in Spagna e in Italia, cosa che era pressoché scontata, così come i 20 gol. Meno scontata era la reazione della Juventus, perché a Milano contro un Inter che aveva la possibilità, diciamo, di chiudere il discorso qualificazione alla Champions, la formazione bianconera era partita male. L'Inter aveva sbloccato il punteggio dopo 7 minuti con uno splendido destro al volo di Raja Nainggolan da oltre 20 metri, e l'Inter nel primo tempo ha anche avuto l'occasione con Icardi di raddoppiare. È stato bravo Szczęsny nella circostanza. Juventus che ha reagito veementemente nella ripresa quando è arrivato il gol del pareggio definitivo, segnato con un raso terra di sinistro da Cristiano Ronaldo. A fine partita il commento è stato affidato al capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. Ascoltiamolo.
La verità è che bisogna togliersi di dosso prima di tutto noi il pensiero di quello che sarebbe potuto essere e che invece non è, ed è l'unico modo è andare in campo. Quindi siamo fortunati a giocare queste grandi partite e dopo un pochino che ci abbiamo messo per entrare in partita si è sicuramente visto nel secondo tempo la vera Juventus, una squadra che ha stravinto questo campionato, lo merita e ha dimostrato anche oggi di essere la più forte, con grande rispetto per l'Inter, però insomma anche queste ultime partite a campionato finito vogliamo continuare a far bene, abbiamo delle belle partite, sarà uno stimolo in più.
Un filosofo, Giorgio Chiellini.
È che si è anche laureato. Giorgio Chiellini, al quale poi hanno fatto anche una domanda su Cristiano Ronaldo, sull'impatto che ha avuto su questa squadra, e Chiellini, diciamo, l'ha preso come un assist per ribadire che Ronaldo è ancora il migliore, che può ancora contribuire ai successi in futuro della squadra bianconera. Ascoltiamolo.
Cristiano parte sempre 1-0, questa è la verità, e anche oggi l'ha dimostrato, non c'è niente da dire, è un fuori classe, siamo fortunati ad averlo e sicuramente anche nei prossimi anni aiuterà la Juve a vincere ancora.
Questo dunque Giorgio Chiellini sull'impatto e l'importanza di Cristiano Ronaldo nella Juventus tra presente e futuro. Intanto uno dei protagonisti della sfida di San Siro è stato quel Raja Nainggolan, che ha avuto una stagione tra alti e bassi, molti più bassi che alti. Intanto però è stato protagonista di una delle reti più belle del campionato, una rete che consente all'Inter al momento di allungare sulla quinta, anche se come detto l'Atalanta deve giocare tra 24 ore contro l'Udinese, potrebbe portarsi a 59, quindi a meno 3 dall'Inter. In quel caso l'Inter avrebbe solo 4 punti di vantaggio sulla quinta, che diventerebbe la Roma, quindi ancora lotta Champions relativamente aperta per la formazione di Luciano Spalletti, come ha confermato proprio il centrocampista belga Raja Nainggolan dopo la partita.
Penso che abbiamo dimostrato di potercela giocare, abbiamo fatto una grande partita oggi. E adesso sarà difficile fino alla fine, ma dipenderà sempre da noi comunque.
Non so se avete notato che Raja Nainggolan ha trascorso alcuni anni a Roma, che gli è rimasto nel cuore e anche
penso che
nell'accento. Raja Nainggolan, sì, che prima
la sua moglie Jessica,
vissuto a Cagliari, e invece l'accento sardo non gli è rimasto, gli è rimasto quello romano, che invece non è rimasto, nonostante credo 7 o 8 stagioni, a Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, che al termine della partita, tra le tante altre cose, ha lodato la prestazione di Brozovic, che con lui diciamo ha un po' svoltato anche come posizione in campo, diventando davvero il regista e l'anima di questa Inter. Ascoltiamolo.
Eh sì, lui ormai ha preso possesso in pieno di quelle che sono le qualità, i tempi e il settore dove deve pesticciare, lo fa bene, perché poi lui è veramente quello. Di solito quando si dice calciatore di qualità si va sempre a pensare poi all'estro, alla fantasia, al passaggio illuminante, alla palla che è un assist per fare gol, invece c'è qualità anche nel fare passaggi semplici e nel fare passaggi scontati, se la metti sul piede giusto, con i giri giusti, con la forza giusta, anche quella è qualità, e soprattutto in questa qualità qui lui è perfetto.
Spalletti che appunto ha tessuto le lodi di Brozovic al termine della partita. Abbiamo ascoltato un tecnico, ascoltiamo anche l'altro, quello della Juventus, Massimiliano Allegri, che prima di andare su tutte le furie ai microfoni di Sky aveva parlato a DAZN. Ascoltiamolo.
Primo tempo abbiamo sofferto sulle palle inattive, abbiamo subito un paio di situazioni dove potevamo prendere 2-0, poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto un bel secondo tempo, non era facile perché comunque l'Inter è una squadra forte, che è una squadra che lotta per la Champions, noi abbiamo vinto il campionato, siamo un po' con gli uomini contati, c'è da fare veramente complimenti ai ragazzi per la partita che hanno giocato, perché nel secondo tempo abbiamo finito sia fisicamente che tecnicamente molto bene.
Questo è il pacato tecnico,
ecco,
della Juventus.
Appunto, sai che a noi gli interventi pacati e ragionevoli non piacciono tantissimo. Appunto, abbiamo ascoltato le parole di alcuni protagonisti della partita, l'ultimo in ordine di tempo era Massimiliano Allegri, il quale però in un siparietto televisivo a bocce ferme ci sono state un po' di provocazioni e lui è andato veramente su tutte le furie. Cosa è successo?
Beh, è successo che Allegri è stato intervistato, come sempre capita al termine della partita, anche in diretta televisiva su Sky, dove uno dei commentatori, degli analisti tecnici, è Daniele Adani, Lele Adani, ex giocatore, il quale viene considerato, diciamo così, da tutti, addetti ai lavori e tifosi, il migliore analista tecnico. Diciamo che ogni tanto tende ad essere un po' vittima del proprio personaggio, cerca sempre di costruire tutta una filosofia attorno alle sue affermazioni calcistiche, e questo va diametralmente contro quella che è viceversa la filosofia di Allegri. Allegri è uno molto pragmatico, sostanzialmente, che dice: più di vincere scudetti su scudetti, cos'altro devo fare?
Ne ha vinto la Champions
5 consecutivi con la Juventus, ne ha vinto uno anche con il Milan. Fabio Capello gli ha fatto qualche tempo fa il complimento migliore, dicendo: il miglior gioco è quello che porta a vincere, quindi è inutile criticare Allegri perché la sua Juventus non è particolarmente spettacolare, visto che poi il risultato lo porta a casa. Viceversa, Lele Adani insiste sempre sul fatto che con una filosofia di gioco diversa la Juventus, oltre ad essere vincente, potrebbe anche essere bella da vedere. Insomma, sono arrivati già allo scontro esattamente un anno fa di questi tempi, proprio dopo che la Juventus aveva conquistato aritmeticamente lo scudetto contro il Napoli, nel testa a testa contro il Napoli. In questo caso evidentemente Allegri covava una forma di piccola vendetta nei confronti di Adani e i due se ne sono dette di tutti i colori. Ascoltiamo un estratto.
Stanno diventando tutti teorici e questo è un problema, io l'ho detto,
Massimiliano, ma anche
sollevato
te sono
il problema.
Massimiliano,
no, no, io sono un teorico, no,
sì,
io sono un pratico,
i tuoi giocatori sono pratici, tu sei un teorico, Max.
No, no,
scusa,
io
Max,
sono un pratico.
Cosa c'entra mettere le ali, vincere? Tu lo sai benissimo che adesso rivendichi uno spazio, ma non dici cose serie,
rivendico,
sensate,
no,
pensate,
no, io dico
Max.
No, no, io dico, serie e pensate, siete voi che siete
voi
dei teorici, perché anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sai
niente. Libri?
Non
sono,
perché
sono,
non hai mai
non
fatto l'allenatore.
Ma che ti leggi libri?
Ma cosa hai provato? Ma sei lì dietro e non sai niente, perché fa
un
altro discorso.
Massimiliano,
te lo dico,
scusami,
io, ascolta,
ma se
ascolta,
ti fa
no,
parlare.
Ora parlo io e stai zitto.
No, aspetta un attimo,
perché
no,
parli
no,
con
no,
un allenatore che ha vinto sei scudetti.
Ma stai zitto, lo dice tuo fratello.
Ora parlo io.
Vi stavate esprimendo alla grande senza che sia una
scusami,
cosa.
Scusami, no, no, allora ripartiamo con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con le teorie del basket.
Facciamo un passo indietro.
No, parliamo con le teorie del basket. Come mai LeBron James non è andato ai playoff?
Ecco Carlo, come mai LeBron James non è andato ai playoff?
Ecco, non c'entrava niente, allora parliamo anche di basket. È bellissimo, però era da un sacco di anni che non sentivo lo dice tuo fratello, proprio asilo.
Sì, anche puro. Perché Allegri veramente si è voluto togliere il sassolino dalla scarpa dicendo ho vinto 6 scudetti, di cosa stiamo parlando, tu non
io
hai titoli per parlare.
E
effettivamente Allegri dice, insomma, sostanzialmente per fare l'allenatore oggi non basta né conoscere la teoria del bel gioco, ma insomma le pressioni che si subiscono dovendo gestire uno spogliatoio oltre che una tifoseria particolarmente esigente come quella juventina, sono tutte componenti che prescindono dalla conoscere anche il calcio, e quindi più di quello che ho fatto onestamente non sei proprio tu in grado di potermi dire.
O Adani,
esatto.
Però va anche detto che un pochettino la mira l'ha sbagliata, perché anche se non a livelli eccelsi, Adani la Serie A l'ha calcata e come, per cui sa come si sta in campo. Senti, chiudiamo qua questa parentesi, perché potremmo andare avanti per ore e ore, questa parentesi rissa tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e il commentatore Adani. Però parliamo del grandissimo risultato del Torino e naturalmente lacrime per i rossoneri, uno degli scontri diretti di queste ultime giornate di campionato, che vedono un Torino lanciatissimo proprio per la Champions e un Milan che si deve mordere le mani.
Sì, ed era la partita più attesa, se vogliamo, a parte il derby d'Italia, chiaramente, in questa 34esima giornata, ed era il posticipo serale della Domenica Italiana a Torino. La formazione di Mazzarri, vincendo, avrebbe agganciato il Milan. Ebbene, missione compiuta, con 2 reti nella ripresa, primo tempo piuttosto scialbo, nel secondo il Toro ha prima sbloccato il punteggio su calcio di rigore trasformato dal Gallo Belotti. Il Milan hanno avuto una chance, anche colpito una traversa con Bakayoko, è stato bravo Sirigu in un paio di circostanze, poi con un destro al volo dello spagnolo Berenguer i Granata hanno fatto 2-0, così conquistando quei 3 punti che proiettano il Toro a quota 56, proprio assieme al Milan e in questo momento all'Atalanta, che però come detto ha una partita in meno. Intanto riviviamo le emozioni della sfida di Torino in questo racconto di Sky con la voce di Riccardo Trevisani.
Parte Belotti, destro! Destro di Belotti! Torino in vantaggio al 58esimo, 1-0, sogno europeo, sempre più vicino per la squadra di Mazzarri, 1-0. Ancora Ansaldi al cross, Musacchio allontana, male, Berenguer al volo! 2-0! Berenguer se lo merita tutto dopo una grande partita, il Toro vola!
E il Toro vola, questo era il racconto di Riccardo Trevisani per Sky, tra l'altro Trevisani affiancato proprio da Adani, che però non abbiamo fatto ascoltare in questo frammento. Insomma, dicevi, il Milan in questo momento è davvero in caduta libera. Prima del derby del 18 marzo la formazione di Gattuso veniva da 5 vittorie consecutive e più un ottimo pari esterno in Coppa Italia contro la Lazio. Dopo aver perso contro l'Inter, il Milan ha perso anche a Genova contro la Sampdoria, ha pareggiato pareggiato in casa con l'Udinese, ha perso a Torino contro la Juventus, partita tra l'altro che non meritava di perdere, è stata eliminata dalla Coppa Italia contro la Lazio e poi aveva pareggiato a Parma, adesso è arrivato a questa sconfitta a Torino. In pratica una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte subite nelle ultime sette di campionato. In questo momento il Milan sarebbe fuori da tutto, compresa l'Europa League, dunque ovviamente grandi colpe a tutta la formazione rossonera e responsabilità che si è assunto in parte anche Rino Gattuso. Ascoltiamolo al microfono di Sky.
No, io sono legato ai risultati come tutti gli allenatori. In questo momento non solo la squadra sta facendo delle figuracce, stiamo facendo fare le figuracce a una squadra storica, il primo responsabile sono io e questo è un dato di fatto.
Primo responsabile sono io, dice Rino Gattuso, una diciamo disamina che è condivisa da molti tifosi in questo momento. Noi ci prendiamo adesso una piccola pausa, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare della Champions League. Eccoci ancora in diretta dagli studi di Radio SBS, Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi. Adesso fino alle 9, poi ancora fino alle 10. Stiamo parlando di Champions League, però il fine settimana non è stato un fine settimana soltanto dedicato al calcio, ma è ritornato in pista il circo della Formula 1. Dario, due parole, perché poi naturalmente ne parleremo più a fondo nella seconda ora. Insomma, cambiano poco le prime due posizioni, o è Hamilton o è appunto il suo compagno di scuderia a vincere.
Sì, diciamo che per il quarto Gran Premio stagionale consecutivo, doppietta Mercedes in Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku, dove la Ferrari si era sempre comportata bene fino a questo momento. Il successo è andato al finlandese Valtteri Bottas, che ha preceduto proprio Lewis Hamilton, e l'ha anche scavalcato nella leadership del mondiale. Terzo Sebastian Vettel, quarto Max Verstappen, quinto posto per il secondo ferrarista Charles Leclerc, che ha fatto registrare il giro più veloce in gara, come detto quest'anno. Ferrari piuttosto performante dal punto di vista della velocità, molto meno dal punto di vista invece dell'affidabilità
e dei risultati. Allora noi faremo il punto della situazione nella seconda ora su questo inizio di campionato di Formula 1, che sembra non essere esattamente la marcia trionfale che magari qualcuno si sarebbe aspettato per la Ferrari. Ma noi continuiamo il nostro discorso Champions League. Prima abbiamo parlato del rilancio del Toro, che supera il Milan perlomeno in classifica e si mette in pole position lui per la conquista del posto di quarto posto di, per appunto per la qualificazione alla Champions League tenuto in momento dalla Roma. A Roma appunto parliamo delle squadre romane, Roma e Lazio vittoriose in questo 34esimo turno.
Sì, si sono entrambe appunto rilanciate. La Roma in questo momento è quarta, anche se ha due punti di vantaggio sull'Atalanta, che è una partita in meno. Se l'Atalanta non battesse l'Udinese sarebbe la prima volta dall'inizio dell'anno che i giallorossi occuperebbero una delle quattro posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League. Il successo nel pomeriggio di sabato contro il Cagliari è stato molto netto. All'ottavo minuto i giallorossi erano già in vantaggio per 2-0, colpo di testa vincente di Fazio e bel destro di Javier Pastore. Poi nella ripresa, a 5 minuti dalla fine, è anche arrivato il terzo gol di Kolarov, che ancora non aveva trovato la rete da quando la Roma era passata sotto la guida di Claudio Ranieri. A questo riguardo, a uno dei protagonisti del successo della Roma, Justin Kluivert, del quale molti parlano perché era fino allo scorso anno all'Ajax, in tanti dicono chissà come si sente poverino ad aver lasciato la formazione che adesso è in semifinale di Champions League ed essere arrivato alla Roma dove anche ha giocato poco. A Kluivert hanno chiesto intanto quali sono le differenze tra la Roma di Di Francesco e quella di Ranieri. Ascoltiamolo.
It's not a big difference. Both are very good trainers, but yeah, what you say, Ranieri gives me a more time to play and more a little bit more fiducia, but yeah, I have to look at myself also, you know, and I get better every day and I'm learning every day from the players, from the trainer, and I'm very happy to be here. Yeah.
Parla come mia figlia, a little bit more fiducia.
Eh sì, perché se poi ci vai a vedere, fiducia in questo caso non è né confidence né fede, è proprio capito, in questo senso la responsabilità che Ranieri ha dato all'olandese Justin Kluivert. Ranieri che poi ha aperto la conferenza stampa con una battuta, gli hanno chiesto del futuro giallorosso, del tecnico che in questo momento potrebbe lasciare la Roma nonostante la stia trascinando verso la Champions League. Lui per primo ha detto: se arrivasse Conte mi farei da parte. Allora ascoltiamo proprio Ranieri sull'ipotesi che il prossimo tecnico della Roma possa essere Antonio Conte.
No, ma io guardo a me stesso, io guardo al bene della Roma. Quando mi si parla di Antonio Conte, tanto di cappello,
Ho fatto ridere i giornalisti presenti in conferenza stampa, Claudio Ranieri, quando ha detto se arrivasse Antonio Conte io personalmente lo andrei a prendere in aeroporto. È stato un po' più diplomatico.
Chissà, porte chiuse cosa dice però?
In realtà sembra che detto se, significherebbe comunque che il progetto giallorosso sarebbe talmente tanto serio che sarei contento di farmi da parte in quanto tifoso oltre che allenatore di questa squadra. È stato più diplomatico, stranamente, nella circostanza Francesco Totti, che adesso è dirigente della Roma, che è stato compagno di nazionale di Antonio Conte, che pare sia stato anche autore di una serie di telefonate proprio per cercare di convincere l'ex CT della Nazionale a prendere la Roma. Ascoltiamo Totti su Conte.
In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo di Antonio Conte, ma noi abbiamo il mister Ranieri in panchina e penso che dobbiamo portare il rispetto fino alla fine, perché lui è il nostro tecnico attuale e poi alla fine valuteremo e decideremo tutti insieme se sarà lui o sarà un altro allenatore o sarà Conte o chi per sia. Ma penso che in questo momento dobbiamo centrare un unico obiettivo, quello della Champions.
E poi parleremo, questo era Francesco Totti. Dario, molto bene anche la Lazio.
Sì, molto bene la Lazio, che veniva da un periodo nero, aveva perso in casa contro il Chievo, poi nel giro di 3 giorni è arrivata prima la qualificazione alla finale di Coppa Italia e poi un successo a Marassi contro la Sampdoria, che intanto esclude i blu cerchiati dalle ultime chance di concorrere per un posto in Europa, rilancia la Lazio, che in questo punto è ad una lunghezza di ritardo dal terzetto Atalanta, Torino e Milan, e soprattutto appunto è arrivata una vittoria tutt'altro che garantita, data anche l'assenza di Milinkovic. Savic ha deciso la partita con una doppietta nei primi 20 minuti, l'equatoriano Caicedo, ascoltiamolo.
Non te sai dire, è veramente un po' strano perché oggi abbiamo fatto una partita alla grande contro il Milan, che abbiamo fatto una partita da squadra, tutti insieme, tutti uniti, poi succede, ma il calcio è così, no? Io dobbiamo continuare, non dobbiamo mollare, sappiamo che quando molliamo un attimo tutte le squadre sono forti, quindi penso che oggi è una bella risposta, deve servire per essere come oggi, e contro l'Atalanta serve una partita più intensa che oggi.
Ecco, questo era Felipe Caicedo, l'attaccante equatoriano della Lazio, autore di una doppietta Marassi contro la Sampdoria nei primi 20 minuti, un gol di sinistro in contropiede, uno di testa, poi la Samp nella ripresa con Quagliarella, nonostante fosse ridotta in inferiorità numerica, ha accorciato le distanze e nel finale ha anche colpito un palo clamoroso con Murru. Nonostante questo, insomma, Giampaolo deve ammettere che la sua squadra è fuori da tutti i giochi, ascoltiamolo.
Primo tempo non all'altezza, mentale, tecnico, con delle superficialità che non puoi permetterti se vuoi lottare per un obiettivo alto, che chiaramente la sconfitta certifica la nostra uscita dalla corsa.
Dunque, queste le parole di Giampaolo, e Sampdoria fuori dai giochi anche se non è ancora condannata dall'aritmetica. Così come non lo è il Frosinone, però il Frosinone perde in casa contro il Napoli, i ciociari possono praticamente dire addio alla Serie A. Dario.
Sì, viceversa il Napoli praticamente è sicuro del secondo posto a 4 giornate dal termine, ha vinto un gol per tempo la formazione di Ancelotti, Mertens e Younes, gli autori delle gol del 2-0 a Frosinone. A termine della gara i giocatori del Napoli sono andati sotto il settore ospiti a salutare i tifosi partenopei, eppure sono stati contestati pesantemente dai tifosi del Napoli in trasferta. Ancelotti in conferenza stampa ha poi difeso i suoi, ascoltiamolo.
A questi giocatori gli si può, ma io non parlo solo di quest'anno, gli si può rimproverare di tutto, ma non certamente impegno, serietà e professionalità. Quindi dopo, se uno si lamenta perché si possono fare più gol, ma io credo che debba essere valutato il comportamento, il comportamento di questi giocatori, come ho detto, non solo quest'anno ma anche negli anni passati, mi è sempre sembrato irreprensibile.
Queste le parole di Carlo Ancelotti. Dario, velocemente, cosa è successo nelle altre gare? Particolare attenzione alla lotta per non retrocedere.
Sì, 2 pareggi praticamente senza feriti, quello tra Chievo e Parma e soprattutto quello di Ferrara tra Spal e Genoa, con la Padula che ha firmato la rete dell'1-1 per la formazione di Prandelli. Viceversa era molto più importante la sfida di sabato al Dall'Ara di Bologna tra i Felsine e l'Empoli. Ebbene, la squadra di Mihajlovic ha vinto per 3-1 di fatto, conquistando la salvezza e praticamente condannando i toscani. Ascoltiamo Sinisa Mihajlovic.
La precedenza do a Bologna perché prima ci voglio parlare con loro per rispetto e tutto, poi dopo capiremo meglio tutte le cose e tutto quello che succede, ma finché non siamo salvi rimaniamo con piedi per terra, concentrati, ci godiamo questa vittoria, ma da martedì quando riprendiamo siamo concentrati su Milan e andiamo là a cercare di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, provando di salvarci il prima possibile.
Insomma, Mihajlovic potrebbe a sua volta rompere ulteriormente le uova nel paniere di una stagione del Milan negativa, viceversa lui ha trascinato il Bologna a risultati insperati fino a non molto tempo fa. Con questo chiudiamo il discorso relativo alla Serie A, torneremo a parlare di sport nella seconda ora di trasmissione.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.